La distruzione di Milano è un trauma di lunga durata, dopo l'assedio del 1161-62. Dopo la resa del 1162, Federico Barbarossa impose a Milano una punizione durissima. I cittadini furono costretti a lasciare la città, che venne poi sistematicamente distrutta. Incendi, demolizioni di mura, torri e palazzi ridussero un grande centro urbano in una rovina quasi totale. L'operazione è affidata soprattutto agli alleati lombardi, quelli dell'imperatore, ed ebbe anche un forte valore simbolico e fu ampiamente celebrata e diffusa in tutta Europa come monito contro le ribellioni. La popolazione a cui fu risparmiata la vita venne dispersa in quattro grandi campi profughi posti attorno alla metropoli distrutta, dove visse in condizioni precarie, mentre il territorio fu sottoposto a controllo diretto di funzionari imperiali, spesso autoritari e avidi, che imposero arbitrariamente tasse e requisizioni. Solo in seguito furono stabiliti tributi più regolari, alleviando parzialmente la situazione. Tuttavia, episodi come il trasferimento delle reliquie dei Re Magi a Colonia alimentarono un risentimento e, nonostante le difficoltà, i milanesi conservarono una forte volontà di resistenza e mantennero istituzioni informali, attività economiche e riferimenti religiosi, continuando a rivendicare la propria identità. Anche se la città era stata distrutta fisicamente, la sua memoria e il suo peso politico ed economico sopravvissero, preparando le basi per una futura rinascita. L'assedio di Milano, il libro. Assieme alla battaglia di Legnano, il momento culminante e più drammatico del conflitto fra i comuni lombardi e Federico Barbarossa, furono l'assedio e la successiva distruzione di Milano nel 1161-62. A questo episodio è dedicato un recente libro di Paolo Grillo, L'assedio di Milano del 1162 e Il trionfo del Barbarossa, Carocci Editore 2026. Il volume offre una dettagliata ricostruzione dell'assedio, partendo dalle radici del conflitto fra la coalizione di città guidata da Milano e Federico Barbarossa e i suoi alleati. L'imperatore, deciso a ristabilire il proprio controllo sulla penisola, individuò in Milano la sua principale rivale e decise di piegarla per convincere anche le altre città. Il volume studia l'apogeo di questo scontro, descrivendo con precisione le tecniche di guerra, le strategie di accerchiamento e le condizioni di vita dei milanesi, evidenziando il progressivo logoramento della città fino alla resa finale, ma anche le tensioni che pervadevano il campo imperiale e l'alto costo che il conflitto impose a entrambe le parti. Non manca uno sguardo alla dimensione umana e sociale. La fame, le divisioni interne, la sofferenza della popolazione e infine l'umiliazione pubblica della resa e la deportazione degli abitanti prima della distruzione. Dopo la ricostruzione di Milano, la memoria del drammatico evento rimase viva e vivida e fu più volte reinterpretata e riletta, adattandola alle circostanze politiche dei rinnovati scontri con l'impero, quelli del XIII secolo, ai conflitti interni del XIV, alle esigenze della propaganda risorgimentale e nazionalistica dell'Otto e del Novecento. fino a giungere ai giorni nostri. Ancora oggi, infatti, la distruzione e la ricostruzione di Milano restano parte viva della memoria cittadina, continuamente rielaborate tra storia, identità e rappresentazione pubblica. I protagonisti della battaglia. Il Barbarossa, un imperatore sempre in guerra. Al momento della battaglia di Legnano, Federico I Barbarossa era ormai un sovrano con grande esperienza. Nato intorno al 1122, figlio del duca di Svevia e imparentato con la casa di Baviera, era stato educato secondo i valori cavallereschi. E fin da giovane aveva partecipato a campagne militari. Intorno ai 25 anni prese parte alla seconda crociata, 1147-48, durante la quale conobbe i territori dell'Impero bizantino e del Medio Oriente e osservò da vicino l'efficacia militare dei turchi. Dopo la morte dello zio Corrado III, Federico fu scelto come re di Germania e candidato alla corona imperiale del 1152, perché è ritenuto capace di mediare tra le rivali casate di Svevia e di Baviera. Nel 1155, disceso in Italia, fu incoronato imperatore a Roma. Ambizioso e consapevole del proprio ruolo, Federico rafforzò il suo potere anche grazie al matrimonio con l'abile contessa Beatrice di Borgogna del 1156, e il suo obiettivo principale era però ristabilire il controllo imperiale sull'Italia e più in generale realizzare un grande progetto di espansione mediterranea, che includeva la sottomissione del Regno di Sicilia e l'attuazione di una nuova crociata dietro la quale celava forse anche delle mire su Costantinopoli. Per sostenere queste ambizioni, Federico poteva contare su un forte esercito di cavalieri tedeschi, anche se il numero dei contingenti variava di volta in volta, poiché dipendeva dagli accordi con i principi. E nonostante questo limite, finché le campagne avevano successo, non mancavano uomini disposti a combattere. Barbarossa si costruì rapidamente una reputazione di comandante vittorioso. Sottomise la Polonia nel 1157, sconfisse più volte Milano tra il 1158 e il 62 e ottenne importanti successi anche nel resto d'Italia, come a Tuscolo contro i Romani nel 1167. Le rare sconfitte, come quella di Carcano del 1160, non intaccarono la sua fiducia. Alla vigilia di Legnano, egli era convinto della superiorità della propria cavalleria e della propria capacità di vincere contro qualsiasi nemico. Dopo l'imprevista sconfitta, Federico ebbe la saggezza di riconoscere che sottomettere militarmente i suoi avversari italiani era ormai impossibile e aprì una stagione di trattative che portò alla riappacificazione con Papa Alessandro III a Venezia nel 1177, con Milano e le altre città italiane a Costanza nel 1183. E infine con il Regno di Sicilia a Milano stessa nel 1186, con le nozze tra il figlio di Federico, Enrico, e la zia del re di Sicilia, Guglielmo II, Costanza ad Altavilla. Nel frattempo, Barbarossa aveva anche consolidato definitivamente il suo potere in Germania e si era sbarazzato, dopo una dura campagna militare, del cugino e rivale Enrico, il leone di Sassonia, Enrico II. Pacificato così l'impero, Federico, ormai oltre la sessantenne, poté riprendere il progetto di crociata resa urgente dalla caduta di Gerusalemme nelle mani del sultano Saladino, avvenuta il 2 ottobre del 1187. Durante la spedizione, dopo alcune vittorie contro i turchi, Federico Barbarossa affogò nel fiume Goksu, in Cilicia, una morte che, come la vita dell'imperatore, divise i commentatori dell'epoca, fra chi ha dato un santo martirio, sottolineò la sua natura gloriosa. Thank you.